www.edigio.it e la storia continua.
Già presentato, sono il direttore responsabile di SempioneNews.it, do il benvenuto ai nostri candidati sindaci, vi ringrazio di aver accettato l'invito e altrettanto faccio con il pubblico, grazie di aver dedicato 2 ore del vostro tempo a questo confronto, grazie ancora. Io ringrazio anche il circo di un po' di regole che sono regolamenti, metodologia che vogliamo seguire, che abbiamo condiviso già con i candidati sindaci, ovvero abbiamo organizzato in questo modo. Ci saranno 6 domande che vengono proposte a ciascun candidato e invitiamo a rispondere entro 2 minuti. Queste domande sono state raccolte dai soci del circolo culturale Don Sironi nel quartiere, quindi sono domande vissute, ok? Poi ci saranno 3 domande dal pubblico e invitiamo le persone interessate a questa richiesta di farsi notare, perché ci saranno dei soci delle hostess, un po' temprati, che verranno tra il pubblico, le raccoglieremo, dopodiché verranno selezionate e ricondotte e i candidati sindaci hanno ancora 2 minuti per rispondere a queste domande. Cercheremo di fare in modo che anche le domande dirette ad un candidato possano essere in qualche modo condivise ed espresse anche dagli altri candidati sindaci, per evitare che tutti fanno la stessa domanda o si focalizzi su un solo candidato sindaco. Abbiamo 2 minuti, già l'ho detto. Per quanto riguarda poi l'ultimo momento, è l'appello al voto che ciascun candidato sindaco può rivolgere ai presenti. In questo caso diamo a disposizione 1 minuto. Riepilogando, mi rivolgo ai candidati sindaci, 2 minuti per le 6 domande, 3 per le altre, 1 minuto per l'appello al voto. A questo punto partiamo con la presentazione dei candidati sindaci, ci sono delle slide che invito Pietro a far girare, qui abbiamo proseguito in ordine alfabetico, ok? In particolare stiamo parlando di Alberto Centinaio, chiedo scusa, grazie, dopo me lo ridai, grazie per Antonio. Alberto Centinaio, io le leggo e voi le vedete sul display. Alberto Centinaio è nato a Legnano il 24 gennaio 1949, ha 68 anni, risiede a Legnano, è sposato e ha una figlia. Diploma di ragioniere, imprenditore nell'azienda di famiglia, attualmente presidente della Centinaio SRL. Ha ricoperto la carica di consigliere comunale di Legnano e di consigliere della città metropolitana di Milano, sindaco in carica del comune di Legnano. Il candidato sindaco Alberto Centinaio è appoggiato, sostenuto dalle seguenti liste: PD, Partito Democratico, Insieme per Legnano, Unione Italiana, Noi della Lombardia per Legnano, Riformisti e Progressisti, PSI. Il logo non lo vedete perché purtroppo è arrivato in ritardo e quindi manca il logo della terza lista. In ordine sempre alfabetico, la candidata sindaca Ornella Ferrario, nata a Legnano il 22 maggio 1955, risiede a Legnano ed è sposata. Diploma di maturità classica, laurea in matematica, insegnante di matematica, vicepreside del liceo Galileo Galilei di Legnano, ha ricoperto la carica di consigliere comunale di Legnano ed è appoggiata il candidato sindaco Ferrario Ornella
dal Legnano a Centro e Movimento per Legnano. Candidato sindaco, arrivata la slide, Giambattista Fratus, è nato a Cassano Primo il 10 aprile 1953. Chiedo scusa alla candidata sindaca Ornello Ferrar, non abbiamo chiesto, non abbiamo comunicato l'età. In questo caso invece, giustamente, ad una signora, grazie, invece Giambattista Fratus ha 64 anni, risiede a Cassano, è sposato ed ha una figlia. Diploma di ragioniere, ha svolto mansioni di responsabile amministrativo presso ditte private e pubbliche, ha ricoperto la carica di consigliere comunale di Legnano e di consigliere nella provincia di Milano. Assessore vice sindaco tra il 2002 e il 2012 di Legnano, attualmente consigliere comunale di Legnano ed è il candidato sindaco Giambattista Fratus, sostenuto dalle seguenti liste: Lega Nord per Salvini, Forza Italia, Legnano per Berlusconi, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Legnano Futuro e Proteggiamo Legnano. Passiamo all'altra slide. Il candidato sindaco Andrea Grattarola, nato a Legnano il 28 aprile 1991, ha 26 anni, risiede a Legnano ed è celibe. Diploma di ragioniere, ha svolto mansioni di autore nel settore televisivo, attualmente si occupa di digital communication e pubblicità. Prima candidatura ad un ruolo politico amministrativo. Il candidato sindaco Andrea Grattarola è sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Passiamo all'altra slide, l'altro candidato, Luciano Guidi, candidato sindaco, nato a Legnano l'8 luglio 1946, ha 70 anni, risiede a Legnano, sposato con due figli. Diploma di disegnatore meccanico e magistrale, studi teologici presso la Facoltà Teologica Italia Settentrionale, attualmente è impiegato tecnico, insegnante di religione cattolica, attualmente socio in attività commerciale ed artigianale, consigliere comunale di Legnano, consigliere della città metropolitana di Milano. Il candidato sindaco Luciano Guidi è sostenuto da Alternativa Popolare e poi Giovani per Luciano Guidi sindaco. Giovani Popolari con Luciano Guidi sindaco. È arrivata questa comunicazione 5 minuti fa. Chiudiamo l'ultima slide con Turri Juan Pablo, è nata a Chihuahua, Messico, il 17 dicembre 1959, ha 57 anni, risiede a Cerro Maggiore, sposato con tre figli. Diploma di maturità scientifica, attualmente impiegato dipendente del settore economico del commercio, ha ricoperto la carica di consigliere comunale di Legnano. Il candidato sindaco Turri Juan Pablo è sostenuto da Legnano in Comune, Sinistra Costituzione. Se per caso ho detto qualcosa che non va, me lo dite, altrimenti partiamo subito. Se mi dai, grazie. Okay. Bene, e in base alle estrazioni che abbiamo realizzato prima, rivolgiamo la prima domanda alla candidata sindaco Ornella Ferrario. Parte lei, chiedo scusa, a rispondere. La domanda è questa. L'altra osservazione che seguiremo per tutta la serata è questa. Poiché le domande sono state raccolte dai cittadini nel quartiere, a volte c'è un preambolo, c'è un cappello. Quindi io prima farò il cappello, vi chiedo scusa, ma per inquadrare il contesto, e poi ci sarà la domanda diretta ai candidati sindaci. In questo momento facciamo un focus sulle strutture, non parte ancora il countdown. Nel nostro quartiere e nelle sue vicinanze ci sono diverse strutture dismesse adatte ad ospitare numerose persone. Scuola Medea, casa di riposo, ospedale, caserma. Spesso giunge la notizia che qualcuna di queste sarà utilizzato come centro di accoglienza o ricovero temporaneo per immigrati. Cosa state facendo, ecco la domanda, a riguardo su questa questione? Il 12 giugno il prefetto dispone che una di queste strutture diventi centro di accoglienza. Se sarete il sindaco di Legnano, quale sarà il vostro primo atto concreto in proposito? Io direi da questo minuto parte il countdown. Prego Pietro, prego candidato sindaco Nella Ferrario.
Buonasera a tutti. Beh, questo è un problema che riguarderà la città di Legnano, ma che riguarderà la città di Legnano inserita in un contesto molto più ampio. È un problema che sicuramente si cercherà di affrontare e se dovremmo ospitare degli immigrati ovviamente lo dovremo fare, ma dovremo creare le condizioni ideali perché ci possa essere data a queste persone una dignità. La dignità è quella che deriva dal poter contribuire in qualche modo alla propria città per così coltivare anche un senso civico che può essere la premessa per una convivenza. La possibilità. Per poter maturare insieme un senso civico che deve essere basato su una collaborazione collettiva all'interno della città. Quindi noi pensiamo a queste persone come a delle persone per le quali si possa stipulare un protocollo d'intesa tra le persone, tra l'amministrazione comunale e associazioni di volontariato che sicuramente devono essere coinvolte in questo progetto, che possa essere la premessa per azioni di impegno civico mirati al decoro della città, a servizi socialmente utili e che possano essere la premessa di un'inclusione positiva di queste persone.
Grazie, è stata molto brava, non è stato il canale suo. Qualcuno mi ha Comunque volevo fare i complimenti al candidato sindaco perché ha risposto prima che scoccasse la campana. Al candidato sindaco Luciano Bidi rivolgiamo la stessa domanda.
Grazie, buonasera a tutti. Questo problema si sta trascinando da tempo, quindi non c'è niente di nuovo e quindi è un problema che va affrontato con una grande attenzione, come si usa dire, bisogna prenderlo con le pinze. Sicuramente bisogna evitare che il problema sia gestito dall'alto, bisogna che il territorio lo gestisca. È chiaro che questa campagna elettorale che mette tra parentesi il problema, perché come abbiamo letto sulla stampa non sono state prese nessuna decisione rinviata al nuovo sindaco, è chiaro che il nuovo sindaco, se è proprio nuovo, no? dovrà sicuramente guardare bene le carte, guardare come sono i numeri, in modo tale che se c'è da fare un'azione di accoglienza, questa accoglienza deve essere gestita nell'ambito della solidarietà ma anche nella legalità. Quindi per forza di cose bisogna saper coniugare i tre aspetti, accoglienza, solidarietà e legalità. Per quanto riguarda le strutture, credo che si tratta di analizzare con molta attenzione, perché l'utilizzo di strutture comportano relativi costi e quindi anche gestione del problema. Allora anche qui molta attenzione e che attraverso le carte che si potranno vedere fino in fondo si possa con gli uffici preposti e con le realtà del territorio trovare la soluzione adeguata.
Grazie ancora, complimenti anche a Luciano Guidi, al candidato sindaco Luciano Guidi. Passiamo a Giambattista Fatus, grazie.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda questo problema,
Noi siamo completamente contrari al discorso del patto che dovrà essere sottoscritto fra qualche giorno tra il prefetto, la prefettura e i comuni dell'Alto Milanese, il patto dell'accoglienza diffusa. Io sono contrario a questo innanzitutto perché è un'imposizione dell'alto, c'è una carenza di gestione da parte del governo centrale di questa problematica, è un problema, non lo si può affrontare semplicemente distribuendo la gente sul territorio e dando le responsabilità alle amministrazioni pubbliche, perché poi le responsabilità sono del sindaco, nuovo sono anche dei costi che vanno a incidere sulla nostra città. Io personalmente preferisco bisogno ce n'è fin troppo. Siamo in un periodo di crisi, un periodo in cui molte famiglie hanno delle problematiche e io preferisco affrontare queste. Poi è logico, molto probabilmente ci saranno anche delle imposizioni. La città di Legnano è una città che sa accogliere, ha accolto tutti, sarà un problema che dovremo gestire. Non metteremo, anche perché non abbiamo cose pubbliche da destinare a questa finalità, vedo che anche il metodo.
Sì.
Ha risolto i problemi tecnici? No, funziona. Ha risolto i problemi tecnici. Per quanto riguarda le strutture, noi su ogni struttura che è stata elencata, dalla Medea alla caserma, dall'ospedale,
l'importante è stare
allora. Per quanto riguarda le strutture dismesse che sono state elencate dalla Medea all'ospedale, al vecchio ospedale, dalla caserma alla casa di riposo, noi abbiamo delle progettualità, soprattutto per quanto riguarda la scuola Medea, per quanto riguarda il vecchio ospedale. Ho finito.
Perché
ci sono stati problemi tecnici,
abbiamo altri 5 secondi.
Mi occhio.
Vabbè, in questi 15 secondi riassumo quello che è il principio. Il principio di partenza, noi siamo contrari a questo patto che si dovrà firmare tra il prefetto e i comuni dell'Alto Milanese. Siamo contrari per principio, perché certe decisioni innanzitutto le deve prendere la città e chi amministra la città. Ripeto, Legnano è una città che sa accogliere, lo ha dimostrato negli anni, ha accolto tutto e tutti. Queste persone che sono arrivate nuove hanno dato della progettualità, hanno dato delle risorse alla città di Legnano. E io voglio che queste nuove persone che arrivano, di queste persone voglio conoscere nome, cognome, indirizzo e la loro carta d'identità. Allora, a questo punto, noi possiamo investire i soldi. Su chi non conosciamo e non sappiamo qual è il loro destino, non vogliamo assumerci le responsabilità di un governo che non sa gestire un'immigrazione irregolare.
un microfono.
Bisogna cambiare forse. Allora, non perdiamo il tempo perché i minuti sono veramente pochi perché il tema di così rilevante. Allora, scompriamo subito il dubbio la domanda o il dubbio sulla questione della caserma. La caserma non si usa più, lo dice il prefetto, non lo dico io. È chiaro che la caserma di Legnano non viene usata per l'accoglienza. Perché è una cosa assurda. La prima cosa che ho detto al prefetto un anno fa quando mi ha convocato e quando mi ha detto io devo mandare almeno 300, io ho detto 300 forse qualcuno di più profughi nella caserma, io ho detto che era una cosa, dico una parola che non ho detto al prefetto ma per farvi capire, demenziale, sotto tutti i profili. Allora, questo tipo di accoglienza non ci sarà più, non ci sarà più e non ci deve essere. Io ho lavorato insieme agli altri comuni del patto dei sindaci dell'Alto Milanese con l'impegno di trovare un'altra soluzione. La soluzione è molto semplice, è l'accoglienza diffusa. L'accoglienza diffusa vuol dire che poi è stato, tra l'altro dopo che noi abbiamo proposto questa cosa, dico noi perché siamo stati sindaci, io l'ho proposta ma tutti gli altri sindaci poi hanno collaborato fattivamente, cioè almeno 18 sindaci su 22, l'accoglienza diffusa vuol dire di spalmare sul territorio queste persone che noi dobbiamo accogliere. Questo protocollo è andato avanti per un sacco di tempo, siamo arrivati finalmente a una forma di protocollo secondo noi assolutamente accettabile che dà garanzie specifiche ai territori, vuol dire che una volta che quando si è firmato il protocollo non si fanno più bandi in questo territorio, chi ha firmato non fa più bandi, prende le persone che ha deciso per un numero proporzionale al numero degli abitanti e punto, e questo ci protegge notevolmente, protegge. Chi non ha... ve la racconto dopo.
Perdonatemi, ho un ruolo ingrato, ma devo fare
sindaco. Buonasera a tutti, è sempre bello vedere queste sale piene perché vuol dire che i cittadini hanno ancora voglia di partecipare. Arrivo al dunque della domanda. Si parla di aree dismesse qui nel nostro quartiere, è vero ce ne sono molte, dobbiamo però ricordare che la caserma appartiene al Demanio, che la Medea appartiene a Città Metropolitana e che l'ospedale è a Regione Lombardia, quindi in realtà non appartengono al Comune di Legnano. Che cosa può fare il Comune di Legnano? Può interfacciarsi con questi enti, con queste istituzioni per cercare di avere appunto queste strutture e come le riqualifichiamo attraverso una pratica che si chiama blended funding, è praticamente un'evoluzione di quello che è la finanza di progetto, significa mettere insieme gli interessi e i bisogni di diverse amministrazioni e quindi mettere insieme anche le risorse economiche affinché si possa tutti insieme fare un unico progetto che possa interessare a tutti. Adesso qui, come vedete vicino, c'è il polo di Cerro, nuovo, aprirà anche un centro commerciale, di conseguenza sicuramente alla grande, quindi noi siamo chiaramente contrari a questo, però lì purtroppo è di Cerro, quindi ha deciso in questo modo. Dovremmo accordarci con Cerro, ad esempio, per capire che cosa fare all'interno della caserma. Noi in ogni caso amiamo confrontarci con i cittadini e siamo sempre disponibili ad aprirci con dei laboratori di idee, in modo tale appunto da raccogliere tutte le idee possibili e poi decidere. Per quanto riguarda l'immigrazione, ricordiamoci che con questo protocollo noi dobbiamo prendere 2,5 migranti per 1000 abitanti, siamo 60.000, ci facciamo due conti. All'interno della Medea sicuramente non siamo favorevoli, noi eravamo favorevoli a darla all'Istituto Mender, purtroppo così non è avvenuto, ci impegneremo comunque in questo senso. Per quanto riguarda i migranti, noi siamo favorevoli all'integrazione, ma non ai migranti economici, cioè quelli che vengono qui a cercare lavoro. Tutti gli altri, grazie a voi.
Eccomi. Allora, della presentazione, devo dire che non mi è piaciuta molto la presentazione. Vi dico solo due cose per chiarire. Io innanzitutto sono un uomo di sinistra, un ecologista, un antifascista e un antirazzista. E questa qui è la mia collocazione politica, perché non si può dire di una persona è sposato, è laureato, ha fatto questi studi e non dire la provenienza politica. Io sono un uomo profondamente di sinistra e credo di rappresentare la sinistra. La seconda questione che voglio dire è che dire che uno non accetta i migranti economici sarebbe stato dire all'inizio del Novecento che gli Stati Uniti rifiutavano tutti i nostri immigrati che andavano là per lavorare e che qui morivano di fame. Allora, noi che atteggiamento dobbiamo prendere davanti a queste persone? Li respingiamo e li rimandiamo a morire di fame nel loro paese e rifiutiamo i migranti economici? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Non ce n'è per noi, ce n'è per noi, i soldi ci sono e si possono andare a prendere. È una vergogna sentire dei politici che davanti a milioni di persone che stanno morendo di fame nel loro paese pongono, in un paese ricco come l'Italia, perché l'Italia è un paese profondamente ricco, pongono la questione, che è una questione che ha detto anche Papa Francesco, venga prima l'uomo e poi le leggi, venga prima l'uomo e poi l'economia. Allora questi signori mi dicano da che parte stanno, io ve l'ho detto da che parte sono.
Un chiarimento, abbiamo chiesto a tutti i candidati sindaci, non io, bensì il circolo culturale ha chiesto a tutti i candidati sindaci una sede di presentazione. Io mi sono riservato a leggere quello che è stato mandato, quindi mi dispiace che non sia arrivato questi anni. Grazie, passiamo al secondo giro di domande. Anche qui c'è un cappello, una premessa, questa volta ancora più lunga perché non ci lasciamo mancare niente, e poi c'è la domanda di essere. In questo caso ricordo al candidato sindaco Luciano Fini, parti da noi. E di punto è purtroppo se prendi il microfono ci sono gli spicciolini. Non mi sentite in fondo? Anche un insegnante dovrei arrivarci. Lì fuori. Benissimo, è diffuso un senso comune di scoraggiamento e di rabbia dei cittadini, che ha l'impressione sia vivere in regola sia penalizzante, mentre venga premiato chi opera in maniera furba, al di là delle leggi e dei regolamenti. Ad esempio qualcuno denuncia che fare un allattamento in fogna secondo le regole significa intraprendere una strada complicata, lunga e costosa, con la continua preoccupazione di fare qualche errore e di incorrere in pesanti sanzioni. Chi intende fare le cose in regola è sicuramente ed eccessivamente controllato. Nello stesso tempo ci sono situazioni di assoluta irregolarità. Qui i controlli sono pochi, per non dire assenti. È facile controllare chi segue le corrette procedure, mentre è più difficile verificare le situazioni fuori legge. I cittadini si aspettano un riequilibrio delle energie, un po' meno accanimento nei confronti di chi vuole fare le cose in regola e un po' più di impegno nei confronti degli irregolari. Da sindaco, ecco la domanda. Cosa fareste in concreto e in quali tempi parte il candidato sindaco Luciano Fini?
Il cappello
Luciano va
qui, se non mi sentite, il cappello fatto è...
Sì, se fosse possibile mettere il microfono perché poi non è possibile.
Allora, il cappello fatto direi che è molto determinato e sotto certi aspetti direi duro. È come ammettere che a Legnano non esistono regole nell'ambito della urbanistica, perché si è andato a toccare il tema Pogni o Tombini, no? Ma io credo che da questo punto di vista è evidente che le regole ci sono e vanno fatte rispettare. Non le inventate nessuno, ci sono. Sul problema della irregolarità, certo, bisogna stare sul pezzo in maniera quasi quotidiana, però immaginare la città, e lo parlo da uno che è stato in opposizione per 5 anni, ma è stato 10 anni anche in maggioranza, mi pare che sia un po' eccessivo. Cioè, le regole ci sono, se ci sono delle irregolarità vanno denunciate, e sulla base della denuncia che viene fatto è chiaro che gli uffici sono tenuti, dico tenuti perché è un atto di dovere intervenire sulla città. L'aspetto invece culturale, se invece vogliamo dire una parola in termini culturali, è chiaro che il nostro sforzo da sindaci, ma non solo da sindaci, ma da cittadini, è quello di creare le condizioni perché ciascuno faccia il proprio dovere. Non diamo troppo per scontare questo passaggio che è di ordine culturale, di formazione civica, tant'è vero che sarebbe una buona cosa ritornare a insegnare educazione civica, che sono i principi basilari che, se incominciano a essere insegnati a partire dai ragazzi, sicuramente abbiamo una società migliore.
Grazie. Purtroppo è vero, c'è noi intendo generalizzato, abbiamo un po' la cultura che il più furbo è quello che viene premiato. Noi non abbiamo una cultura civica vera e propria, come diceva anche prima il collega. Però questo non impedisce il fatto che ci siano delle regole e le regole vanno rispettate. Non ci impedisce il fatto che chi è contro la regola deve essere punito e deve essere sanzionato. Molte volte certe cose, per esperienza anche, non arrivano agli uffici, e qui agli uffici, qui ci vuole la collaborazione tra pubblico e privato, cioè tra il cittadino e l'amministrazione pubblica. Molte volte deve essere il cittadino a segnalare queste situazioni o questi fatti, senza avere paura, perché è un loro dovere. E poi il fatto delle irregolarità porta anche un mondo completamente diverso, un mondo dove l'irregolarità anche nel mondo produttivo, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, perché l'irregolarità danneggia anche l'economia della nostra città, l'irregolarità di queste regole, l'inflazione delle regole danneggia il cittadino in prima battuta. Quindi dobbiamo essere noi a farle rispettare queste leggi e a vigilare soprattutto molto sul territorio. E la collaborazione del cittadino che segnali queste leggi e che partecipi a fare in modo che questa irregolarità avvenga sul nostro territorio. Il comprare la merce abusiva, degli ambulanti abusivi e quant'altro, è una irregolarità, viene anche punita. Bisogna imparare a non farlo, perché questo dà inizio a un commercio irregolare.
Grazie candidato sindaco. Passiamo la parola al candidato sindaco.
Credo che ci siano due aspetti fondamentali. Uno è il discorso della legalità. Anche nelle piccole cose bisogna sempre mirare alla legalità, guai se così non fosse. Nel mondo ci siano i furbi, ci sono e ci sono sempre stati. Spetta ovviamente al pubblico, a chi deve controllare, reprimerli, e questo è un compito sicuramente dell'amministrazione. Ci vuole collaborazione. Quindi chiunque in questo quartiere, chi ha segnalato questa domanda, o il gruppo di cittadini che ha segnalato questa domanda, non ha che da rivolgersi al sindaco e fare, oppure venire anche a trovarlo, e fare, fino a quando sarò in carica, e fare nomi e cognomi o segnalare queste irregolarità. L'altra questione è una questione invece di tipo burocratico. Sono perfettamente, ve lo dice un imprenditore che quando si è affacciato all'ufficio è diventato sindaco, insomma, chiaramente una delle cose più difficili che ho dovuto comprendere e anche accettare sotto certi aspetti è la burocrazia. È inutile che ci giriamo intorno. La mia amministrazione ha fatto il possibile per sburocratizzare, c'è ancora molto da fare, c'è da rimettere mano a tutta la macchina comunale, c'è da pensare a uffici nuovi, a lavorare per progetti e non lavorare per solo per uffici singoli. E quindi i problemi sono due: la sburocratizzazione, questo è un problema che va affrontato e non è semplice. Non è semplice perché guardate che è insito nell'uomo il fatto di cercare di non cambiare, di stare così, è insito, poi bisogna sforzarsi invece di cambiare. Io lo farò con tutte le mie forze.
Siamo al candidato sindaco, Andrea Grattarola.
Allora, come hanno detto alcuni miei colleghi, c'è di fondo un problema di troppa burocrazia, quindi molto spesso noi siamo portati a sbagliare perché ci sono talmente tante normative, regolamenti che entrano in contrasto l'uno con l'altro e di conseguenza alcune volte nell'onestà però sbagliamo. Quindi c'è anche una questione, diciamo, morale invece di chi sbaglia pur sapendo di sbagliare. E qui la mia risposta è quasi scontata. Noi siamo per il rispetto di tutte le regole. Tutte le regole vanno sempre rispettate e quindi chi sbaglia sicuramente sarà punito. Poi c'è appunto, va al sindaco l'onere di cercare di sburocratizzare quello che è il comune, anche se qui più o meno le mani sono più o meno legate, quindi nel senso i cittadini che hanno segnalato questa domanda sicuramente, come diceva giustamente il candidato Centinaio, devono preoccuparsi di essere il cambiamento che vogliono nella società, quindi sicuramente i primi a non sbagliare, ma se c'è qualcuno che sbaglia occorre segnalarlo e ovviamente saranno puniti come da regolamento.
Io non credo ci sia un cittadino legnanese che abbia provveduto in proprio a svolgere le pratiche per l'allascio in fogna, perché le norme sono così complesse e complicate che chiunque deve fare un'operazione di questo tipo deve rivolgersi a un professionista. Allora, il vero problema dell'aumento dei costi e cose, che uno deve andare per forza da un professionista a farlo. Tra l'altro vi segnalo una cosa: se Amiacque scopre che voi siete a meno di 50 metri dalla fogna, non siete allacciati, ve lo mandano loro il professionista, non vi preoccupate, vi fanno loro anche il preventivo e tutto il resto, per cui non è un problema di illegalità, no? Non è assolutamente un problema, è un problema di norme edilizie così complesse che impediscono a chiunque che non sia un professionista di svolgere alcuni tipi di lavoro, no? E questo con un aggravio di costi per tutti. Oltretutto ci sono delle, io non dico interessi, ma sono degli interessi all'interno di alcune aziende, tipo Amiacque, dove chiaramente loro hanno un tot di professionisti che sono pronti a correre lì da voi a dire: guarda, non c'è problema, le faccio io il progetto per l'allacciamento e le trovo anche l'azienda che le fa tutto il lavoro. Dire che questa sia una questione corretta, non credo proprio. Io tra l'altro sono contrario a questa politica del punire, del dire i cittadini sbagliano, i cittadini fanno i furbetti. I cittadini sono davanti a delle norme che a volte sono così incomprensibili e così complicate, per cui alzano le mani e dicono: vabbè, vediamo di andare a un professionista, di farci risolvere il problema del professionista. E poi vanno incontro invece a dei costi elevatissimi, perché evidentemente non essendoci norme chiare, cosa, non è possibile farle in proprio, non è possibile portare avanti le pratiche in proprio. Da questo punto di vista, magari se ci fosse una consulenza maggiore all'interno degli uffici dei comuni con norme più semplici, si potrebbe bypassare tutto quello che è un iter che diventa burocrazia pura.
Grazie molte.
Io penso che innanzitutto ci debba essere un senso di educazione e di responsabilità di ciascun cittadino, educazione e responsabilità che devono essere coltivate sin dalle più tenere età. Credo anche che da parte di chi amministra ci debba essere il giusto controllo, il giusto accertamento del rispetto delle regole, ma credo anche che questo sia difficile, non è così facile accertare ogni cosa, e credo nella collaborazione dei cittadini, che deve essere sempre più sviluppata, anche magari con strumenti che la tecnologia moderna ci mette a disposizione. So che esistono delle applicazioni che permettono un'immediata comunicazione, per esempio, fra il cittadino e chi amministra. Questo potrebbe essere un metodo per chiedere al cittadino una collaborazione in questo senso. In fondo accertare significa anche riuscire a combattere l'evasione fiscale, per esempio, che a livello comunale sappiamo che esiste. Ciò non toglie che non si debba pensare anche a una semplificazione e una semplificazione di accesso ai servizi comunali, quindi rendere per le persone, avere per le persone un interlocutore che non rimbalzi il cittadino da un ufficio all'altro per poter espletare una pratica. Hanno parlato anche gli altri candidati di sburocratizzazione, sappiamo che la burocrazia affossa in tantissimi settori. Io vengo dal mondo della scuola e so quanto la burocrazia talvolta possa rischiare di far perdere di vista la sostanza a favore della forma. Purtroppo per questo non può fare molto l'amministrazione comunale, perché siamo in un paese che di burocrazia ne mette molta.
Io continuo a cercare di arrivare in fondo con la terza domanda. Il quartiere ospita con orgoglio numerose associazioni di volontariato meritevoli per il loro operato. Nello stesso tempo però c'è una pesante carenza di attività commerciali che possa agevolare la quotidianità degli anziani e delle famiglie. La mancanza di un esercizio di prodotti alimentari è fortemente sentita. È un dato di fatto che in grande distribuzione o market di medie e piccole dimensioni non riescono a sopravvivere in questa realtà. Incentivare piccoli esercizi di quartiere e studiare una formula che possa essere di servizio per i cittadini della periferia e nel contempo economicamente sostenibile per i settori è un punto del vostro programma. Parte da Battista Fatti.
Questo purtroppo è un problema che hanno tutti i quartieri, non solo di Legnano ma in generale. Il fatto dell'avvento dei centri commerciali ha distribuito quello che per noi era una risorsa, il negozio, il piccolo commerciante dove tutti si conosceva, dove c'era anche un rapporto di fiducia anche sotto l'aspetto economico. Come fare a ritornare a questo? Questo è molto difficile, perché centri commerciali e la struttura della città impedisce molte volte il ritorno di questi esercizi. Noi possiamo, nel nostro programma, intendiamo portare quelle piccole cose per incentivare chi vuole aprire un negozio nei quartieri. La prima cosa è un'agevolazione fiscale, che è quella che dà un po' l'input. E poi tutta una serie di operazioni, di riqualificazione di quelle che possono essere le strutture del quartiere, no? In collaborazione anche con le associazioni che lavorano, le associazioni di volontariato che lavorano su questo quartiere, come riportare magari un mercato settimanale o qualcosa che faccia rivivere sotto un punto di vista di servizio alla città. Rivedere magari anche quello che è il sistema della mobilità, dei trasporti per gli anziani, per poterli, essendoci questa carenza, per poterli portare verso i luoghi dove ci sono questi negozi. Comunque, io credo che l'importante sia la collaborazione con il cittadino, riportare il cittadino sulla via con, come dicevo, magari con dei mercati rionali o con dei mercati specifici solo.
Allora, questo è uno dei problemi più sentiti in questo quartiere. non passo di tutte le volte che ti passo in quartiere, passo molto spesso in questo bellissimo quartiere, soprattutto un quartiere molto verde e molto. A me piace molto, non so se a qualcuno non piace, mi dispiace, a me piace molto. E questo è uno dei problemi che viene sempre più spesso sollecitato. Non è un problema di facile soluzione. Che cosa ho tentato di fare? Ho tentato di portare il mercato almeno una volta a settimana, non tutto il mercato, almeno 6 commercianti, ovviamente di diversi generi, ovviamente soprattutto alimentari. Non ci sono riuscito, non ci sono stati, perché è antieconomico, la risposta è antieconomico. Però ho una bella notizia, spero di avere una bella notizia, che non è uno spot elettorale, sia chiaro. Ho avuto un po' di fortuna perché il proprietario è un mio conoscente da tantissimi anni, l'ho incontrato parecchie volte, il proprietario del supermercato che è chiuso, e proprio l'altro giorno mi ha detto che siamo a buon punto. C'è un imprenditore che è decisamente un imprenditore di una certa consistenza, un nome abbastanza noto in un settore specifico, e quindi c'è questa possibilità c'è una buona possibilità di poter riaprire il supermercato. E se così non fosse, su questa prima c'è una cooperativa, io ho già parlato con questa cooperativa due volte, una cooperativa, anche questo è un progetto interessante, che è intenzionata ad aprire anche qui più che un supermercato ma con la produzione all'ingrosso di pane. Si stanno specializzando in questa produzione di pani anche particolari, e quindi io mi auguro che questa volta ce la faremo nell'interesse di questo quartiere, me lo auguro per voi e per me.
Beh, qualcuno di voi saprà, io sono nato qui, sono cresciuto qui, quindi l'ultima volta che sono entrato in questa sala ero all'oratorio, e io ho ben in mente che cosa è stato fatto per questo quartiere in 15 anni, il nulla più assoluto. Non è stato fatto assolutamente nulla, e quello che il sindaco Centinaio sta dicendo, questo imprenditore che vorrebbe venire qui ad aprire il centro commerciale, in realtà non è merito del sindaco, ma è merito del presidente della Consulta Oltre Sempione, che è in lista con noi, Enzo Tesoro, che ha preso i contatti con questo commerciante, insomma, di cui il sindaco ha parlato. Questo quartiere è sprovvisto di ogni servizio, ce ne rendiamo conto, ce ne sono molto pochi. Adesso forse bisogna vedere come va con il progetto di riqualificazione della Corsi, ma anche qui è un diciamo è un po' vaga la cosa, perché è un progetto che riguarda 3 comuni. I 3 comuni devono andare all'unisono per ricevere i finanziamenti, quindi bisogna sperare che tutto vada bene. Bisogna anche vedere chi va su. Quindi insomma, l'impegno per aprire il quartiere, renderlo più vivibile, anche perché abbiamo degli uffici della ERIF qui più avanti che sono completamente vuoti, quindi non c'è una sola attività commerciale all'interno, e fuori dall'uscita dell'autostrada ci sembra un po' uno spreco questo. Quindi sicuramente andremo a chiedere alle attività commerciali di occupare questi uffici, e perché no, magari sostituiremo i tavoloni al parco Robinson e metteremo prese di corrente e prese USB, perché così, in modo tale da poter lavorare anche nei parchi, perché questo è un quartiere molto verde e secondo me il consumo di suolo in questo quartiere non ci deve essere, deve rimanere così com'è, con qualche attività commerciale in più chiaramente. Grazie.
Sì, voi vi rendete conto che rischiate di mangiare solo pane voi, anche se diverso, ma solo pane, o ancora peggio sperare che il tesoro venga da questo, non dietro il supermercato. Noi abbiamo una proposta che è molto più terra terra, che si chiama mercato comunale. Facciamo un accordo col proprietario del supermercato, col proprietario dell'immobile, no? E a prezzi calmierati su un tot di prodotti chiediamo dei commercianti ambulanti di fare un mercato coperto comunale, come quelli che c'erano tanti anni fa e che sono ancora a Milano, in cui magari entrano degli ambulanti a cui non è che gli diamo delle agevolazioni fiscali, dovrebbe cominciare a dire: non ti facciamo pagare l'affitto, vieni qua, lavori qui all'interno, fai pagare il pane e tutta una serie di altri prodotti a un prezzo calmierato che concordi con l'amministrazione comunale, no? Dopodiché mettiamo dentro anche alcuni produttori particolari, che siano magari dei produttori che hanno dei prodotti a più alta qualità, anche a più alto prezzo, che possono affiancare questi commercianti. Io credo che la soluzione del mercato comunale coperto sia la soluzione migliore in questo quartiere, in questo momento. E l'amministrazione comunale si può muovere da questo punto di vista. Certo, deve fare un investimento, deve mettere lì dei soldi per affittare la cosa, va bene. La comunità si farà carico di affittare questa cosa qui in modo da dare un servizio a tutti gli anziani all'interno di questo quartiere, di non dover andare con gli autobus ai centri commerciali a fare la spesa, perché per un anziano anche andare in centri commerciali di certe dimensioni è profondamente scomodo. Quindi io credo che questo quartiere possa essere fatto rinascere dal punto di vista commerciale utilizzando gli spazi che ci sono con un utilizzo intelligente, con un utilizzo volto al passato ma che guarda anche al futuro.
Ecco, dando uno sguardo più complessivo alla città, Legnano non è una grandissima città, ma è una città abbastanza estesa. E noi pensiamo che debba diventare in qualche modo una città policentrica, ossia occorre valorizzare le periferie in modo tale da rendere attrattive queste periferie. Quando dico attrattive significa attrattive per quanto riguarda per esempio la luce, per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda il decoro urbano. Dire decoro urbano può essere effettivamente un incentivo a vivere maggiormente il proprio quartiere, la propria zona, e può essere magari un incentivo unito a un incentivo anche di sgravio fiscale per poter riavvicinare il negozio di vicinato anche alle periferie. Noi pensiamo che un discorso di questo tipo, basato proprio anche su dei servizi decentrati e portati anche nei quartieri, possano permettere in qualche modo di sviluppare. Non è un progetto che si può realizzare, penso, dall'oggi al domani, però è un progetto a cui bisogna pensare in divenire e deve essere pensato per il quartiere oltre Sempione, così come per il quartiere oltre la ferrovia.
Sì, grazie. 1953, quindi nel secolo scorso, io venni a abitare in Calanza e c'erano circa 10 palazzi, e in questi 10 palazzi è nato un negozio di vicinato che si usava il famoso libretto perché i soldi le girava un po'. Dal 53 a oggi la Calanza ha subito almeno un cambio di 3 generazioni e ogni generazione ha espresso uno stile di vita dentro il quartiere. Oggi credo che bisogna, uno, facilitare la consegna a domicilio, perché il quartiere in parte è abitato da persone anziane e potrebbero essere favoriti con questo sistema. Dobbiamo facilitarlo, bisogna creare una relazione con le attività commerciali, con l'associazione commercianti, perché si traduca in essere questo servizio molto concreto. Mi avvicino un po' al pensiero di Turri quando parla del mercato. Mi permetto di aggiungere che la consegna a domicilio potrebbe essere una risposta adeguata per le persone anziane, anche perché molti centri commerciali si sono attivati per questo. Poi, l'altro aspetto, nella realtà dello stabilimento Gianazza, se le cose vanno come stanno andando, e non credo di rivelare un segreto, ma lì nascerà Igos, che è un centro commerciale che in parte risponderà al quartiere. Si tratterà poi di favorire il passaggio del Viale Cadorna per le persone che devono attraversare il Viale Cadorna per andare al Tiros. Io credo che bisogna essere concreti e determinati, perché non si può fare della filosofia e delle favole. Il quartiere ha bisogno di questa struttura e ha bisogno soprattutto di servizi. La gente comune che lavora si muove come vuole, in molta libertà, e quindi le abitudini che la gente ha assunto di andare al centro commerciale diventa difficile farle modificare. Per gli anziani una grande attenzione. Grazie.
profilo, l'altra domanda è questa, riesco ad arrivare sempre in fondo, in fondo ci arrivo da un impegno, ci siamo, grazie. Le due aziende che impiegano, anzi le aziende che impiegano il maggior numero di persone a Legnano sono il comune e l'ospedale. Trovare lavoro nella nostra città è sempre più difficile per i giovani, per gli ultra cinquantenni, ma anche per le persone di mezza età. Quali atti intraprenderete da sindaco per incentivare le attività produttive nella nostra città? Riporrete maggiori aspettative nel commercio e nel terziario o nelle attività manifatturiere e produttive? Riprende il giro, candidato sindaco Alberto Cecchinato.
Allora, io credo che ognuno può pensare anche alla città dei Balocchi o alla città del Mulino Bianco. Io credo che la cosa fondamentale è il lavoro. E io su questo mi sono battuto e mi batterò sempre. Possiamo avere tutte le belle strade, le piste ciclabili che ci vogliono, per l'amor del cielo. Tutti i giardinetti tutti a posto, che magari adesso non ci sono dappertutto e possono essere migliorati, però il lavoro è essenziale. Primo, abbiamo l'agenzia territoriale, l'AFOL, che è Eurolavoro, AFOL della città metropolitana. Già fa molto, ma si può sicuramente migliorare il rapporto con Eurolavoro, in modo tale da venire incontro a quelle fasce deboli che sono i cinquantenni che perdono il lavoro, eccetera, eccetera. Questa è la prima cosa. Poi, l'altra questione è che bisogna attrarre, dobbiamo pensare che non dobbiamo solo pensare di non far chiudere le aziende assolutamente essenziali come la Franco Tosi, ci mancherebbe altro, ma dobbiamo pensare all'attrattività del territorio. Noi dobbiamo costruire le condizioni perché questo territorio continui e diventa sempre più attrattivo. Ecco perché allora parte fra pochissimo, purtroppo con un anno di ritardo, perché gli altri miei colleghi sindaci ci hanno messo un po' per deliberare questo aspetto, parte la consulta dell'economia e lavoro. È il luogo strategico dove si pensa al futuro di questo territorio, a creare i posti di lavoro, a creare attrattività. E a guardate che noi siamo un territorio eccezionale, abbiamo tutte le caratteristiche, tutte, scuole professionali, scuole di altissimo livello. Abbiamo mano d'opera che ci viene invidiata, che non si trova da altre parti, specializzata. Abbiamo aziende ad altissimo livello, grazie, ho finito.
Grazie, grazie. Non vorrei essere scarpato, anche prima di dopo. Grazie. Candidato sindaco Andrea Grattarola.
Il lavoro per noi è importante, basilare, infatti abbiamo attivato per quello che è soprattutto il lavoro dei giovani, abbiamo proposto un progetto che si chiama Legnano Lab, cioè creare un piccolo laboratorio creativo che permette ai giovani di aprirsi a nuove forme di lavoro che sono state aperte dal mercato digitale. Io ad esempio faccio il social media manager, quindi mi occupo di social network. Quanti giovani vorrebbero iniziare queste professioni e magari non hanno la formazione giusta per iniziarla? Ricordo che in Europa un social media manager è pagato fino ad 85.000 euro all'anno, qui in Italia non sappiamo neanche che cosa sia questa figura. Questo laboratorio permetterà ai giovani non solo di avere la formazione giusta secondo il ruolo insomma, che decideranno di scegliere tramite un piccolo bando che arriverà nelle scuole, in più questo laboratorio andrà a creare una rete con le imprese commerciali e con le attività produttive sul territorio in modo tale che qualora queste aziende avessero bisogno di servizi o prestazioni chiedano direttamente al Legnano Lab che invierà i giovani che hanno vinto il bando del concorso. Ovviamente le attività saranno completamente retribuite perché il lavoro non si fa gratis ma deve essere pagato. Per quanto riguarda invece l'attrattività del territorio, vi dico che per quanto riguarda le attività commerciali il problema non è tanto la tassa, non è tanto, cioè non sono questi i problemi, il problema è che il territorio deve essere capace di attrarre le persone. Ho parlato con tutte le attività commerciali del centro, lamentano che c'è poco giro. C'è poco giro di persone e questo in realtà che provoca una diminuzione degli introiti di un'attività commerciale. Quindi bisogna rendere anche il centro di Legnano, anche le periferie più attrattive, come con un progetto che si chiama Legnano for Business, dove daremo della detassazione alle imprese nuove.
Io sono certo che voi conoscete bene la nostra Costituzione, noi abbiamo un programma che è declinato sugli articoli della Costituzione italiana, che è la legge madre, la legge che ci unisce tutti, che ci fa essere cittadini di questo paese. All'articolo 4 la Costituzione dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità o la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Allora, questo forse è l'articolo più disatteso della nostra Costituzione, uno di quelli più disattesi. Io credo che la soluzione al lavoro sia difficile da trovare a livello comunale, sono certo però che una soluzione debba essere dividere il lavoro che c'è per le persone che devono lavorare, che vogliono lavorare. Nel senso che sono 30 anni che ci prendono in giro dicendo che finanziano le aziende, che finanziano i corsi di formazione, che aiutano lo sviluppo non arriva, l'aumento del PIL non arriva in questo paese, dopo la crisi la fatica a riprendere è ancora più forte, e non arriva lavoro, una generazione intera di giovani, la cosa tragica è che dobbiamo renderci conto che una generazione intera di giovani rischia di perdere il turno, di passare il turno, di non lavorare. Allora noi a livello comunale abbiamo pensato questo, abbiamo pensato di trovare un luogo, un sito dove mettere gratuitamente a disposizione dei giovani della tecnologia, quindi la banda larga, quindi delle attrezzature informatiche, dove loro possano provare a inventarsi un lavoro da questo punto di vista. L'altra cosa che diciamo ai giovani è: impegnatevi in quello. Noi cercheremo di fare della solidarietà sociale, quindi della sicurezza sociale.
Quello che interrompe. Nel passaggio di consegna alla candidato Ornella Ferrario devo ricordare ai presenti che se vogliono fare delle domande stanno girando delle persone, magari alzate la mano, vi raggiungeranno con un volantino, un biglietto, un foglietto. Sono arrivate già delle richieste, perché poi il giro, magari non vorrei che alla fine non ce la facciamo. C'è una persona qui, Massimo dopo, grazie. Grazie, candidata.
Beh, il nostro territorio, Legnano in particolare, è un territorio che ha nel DNA la vocazione imprenditoriale, che ha fatto una grande storia per Legnano, per le sue aziende e per in generale l'Alto Milanese. Per rispondere a questa domanda volevo prendere spunto da quello che una amica candidata nella nostra lista ha detto ieri in occasione di un messaggio di auguri a tutte le mamme, che mi ha colpito, perché lei ha detto: a tutte le mamme auguro una città in cui i propri figli possano continuare ad abitare e a lavorare. E questo è un messaggio che sicuramente ci accomuna. Ma come? Parto dal basso, parto dalla scuola, parto dalla formazione. Io insegno in un liceo, ma sono convinta che in questo momento sia fondamentale anche incentivare la formazione professionale, che è uno dei canali dell'istruzione. Però per poter creare una equa formazione professionale e per poter incrementare anche la formazione professionale sul nostro territorio, occorre che ci sia una convergenza, una collaborazione, un'intesa fra quelle che sono le esigenze attuali delle nostre imprese, perché già ce ne sono, e quello che può essere la proposta di formazione, le nuove proposte di formazione. Credo che un primo spunto possa essere questo. L'altro poi è quello di creare anche, incentivare dei nuovi modelli di lavoro e creare degli spazi, per esempio per quello che si chiama co-working, oppure incentivando comunque le aziende, aiutandole nel loro processo di realizzazione attraverso, per esempio, la semplificazione, l'uniformità di procedure a livello territoriale, e ho finito, va bene, e altre cose.
Sì, grazie. Mi aggancio a quello che diceva la collega Ferrario, che condivido. Credo che, come si sta dicendo da tempo, i lavori che oggi vanno di moda fra 20 anni saranno sicuramente superati, quindi bisogna per forza di cose avere una grande relazione col mondo della scuola e quindi della ricerca e della innovazione. Il comune, l'ente locale ha il compito di facilitare questo processo. Il comune non può inventare il lavoro, deve facilitare gli imprenditori perché possano trovare una città disponibile all'investimento. E allora le procedure devono essere semplificate. L'abbiamo già toccato il discorso della burocrazia, ma in questo contesto credo che sia fondamentale la necessità della semplificazione. Noi, come proposta molto semplice, immaginiamo di progettare e di realizzare un polo tecnologico nell'area della Francotosi, che tiene conto di quello che sta succedendo nel polo fieristico di Roma e della Malpensa. Quindi l'idea di una visione di start-up nel campo della robotica in ambito biomedicale sia fondamentale. Quindi questo è l'aspetto concreto che dal punto di vista dell'amministrazione comunale possiamo creare le condizioni di facilitatori.
Grazie molto, diciamo, che non è stato vittima del mio taglio. Grazie, magari
recupera Prato. Non bisogna ripetersi, vado, no?
Basta dire. Grazie. Prego.
Sì, dunque, come è già stato detto, il lavoro è un diritto. È un diritto che dà la dignità alla persona, perché senza lavoro si cambia completamente. Chi l'ha perso e chi non l'ha ancora trovato cambia completamente il suo modo di vivere in questa città, in questa società. Che cosa fare per incentivare il lavoro? Perché l'amministrazione pubblica, come è stato detto, non crea lavoro, non dà lavoro, però deve agevolare quelle che sono le opportunità per le aziende per dare il lavoro. Le cose che possono fare le amministrazioni è la burocrazia, snellire quella che è la burocrazia, agevolazioni per chi intende investire sul nostro territorio e poi la formazione professionale, la formazione nelle scuole, la formazione con le società che abbiamo già sul territorio, AFOL è una di queste società, quindi formare già i giovani, già durante il periodo scolastico, a un futuro, a una formazione. Per fare questo bisogna anche indirizzare i giovani a che tipo di lavoro, bisogna capire e conoscere qual è il mercato del lavoro, quali sono le necessità che il mercato richiede nel mondo del lavoro. Quindi ben venga se è costituito questo tavolo del lavoro a cui devono partecipare sì le categorie imprenditoriali, deve partecipare la scuola perché il mondo della scuola è fondamentale, devono partecipare le agenzie di formazione e soprattutto devono partecipare anche il mondo sindacale, cioè tutte quelle strutture, tutte quelle persone che conoscono quello che è l'andamento del lavoro. Oggi la tecnologia porta un'evoluzione incredibile, sono nati nuovi lavori di cui molto probabilmente non si conoscono neanche la terminologia esatta, però creano posti di lavoro. Quindi tutte le opportunità, tutte le possibilità per dare spazio al lavoro.
Perfetto, ora abbiamo la quinta domanda, che è questa, come farà Grattarola, il candidato sindaco Grattarola. La città metropolitana è ormai una realtà, l'abolizione delle province non è più cosa certa, la situazione è poco chiara.
il sindaco di una città come Legnano, che ruolo deve avere in queste istituzioni? Non è forse meglio costituire una città metropolitana tra comuni dell'Alto Milanese piuttosto che con Legnano, con Milano? La ripeto perché ho fatto un appunto. Non è forse meglio costituire una città metropolitana tra comuni dell'Alto Milanese piuttosto che con Milano? Grazie, prego, Gattarone.
È una domanda un po' complessa, perché in realtà la città metropolitana è una cosa, l'Alto Milanese è un'altra cosa. Diciamo che esiste in questo momento un Alto Milanese, quindi un'area vasta, un'area omogenea, giusto? No, non esiste quello, perfetto. Allora, sostanzialmente, che cosa credo sia meglio? Bravo, quindi, ottimo. Anzitutto, che cosa credo? Un sindaco in città metropolitana ci deve andare in modo assolutamente tranquillo e verso la cooperazione. Vuol dire, città metropolitana è insomma, un'istituzione che elargisce molti fondi a favore dei comuni. Di conseguenza un sindaco deve essere capace anche di arrivare ad ottenere questo. In ogni caso, secondo noi è possibile che Legnano possa essere capofila dell'Alto Milanese. Riteniamo anzi più giusto essere capofila dell'Alto Milanese e concentrarci nell'area dell'Alto Milanese. Questo per avere servizi omogenei e risolvere quelli che sono bisogni anche dell'intera area. Ricordiamo che ci sono delle industrie e delle attività commerciali che lamentano delle problematiche relative alle normative che cambiano da comune a comune. Tutti questi problemi possono essere risolti appunto creando una vera area omogenea e un'area vasta. Quindi città metropolitana, diciamo che è molto più su Milano, noi siamo una via di mezzo, quindi secondo me è molto meglio un'area omogenea con l'Alto Milanese.
Grazie.
Prego.
Io credo che Legnano sia legata a Milano a doppio filo, insomma, ha molti più rapporti con Milano, ma le persone, i cittadini che vivono qui hanno molto più rapporti con Milano che con la zona del Varesotto e con Busto, insomma, per cui siamo sbilanciati verso Milano. Tra l'altro credo che tutte le iniziative da questo punto di vista, credo che come sindaco spingerò per avere risultati, debbano essere poste nel miglioramento dei trasporti da Legnano verso Milano, quindi per rendere ancora più vicina Legnano a Milano. Da questo punto di vista, pensare a una metropolitana leggera e non all'aumento del rapporto ferroviario, che invece è devastante, quindi con una metropolitana che da Rho scende ancora verso Legnano, potrebbe essere una soluzione che chiaramente ha dei costi molto elevati, ma che non farebbe altro che avvicinare ancora di più i lavoratori a Milano. Noi abbiamo dei grossi problemi, non solo in termini di servizi, no? Ma proprio a livello di spostamenti. Vediamo come l'asse Gallarate-Milano siano degli assi viari più intasati e che crea più difficoltà nello spostamento. Aiutare gli spostamenti, cioè facilitarli, vorrebbe dire rendere molto più veloce il trasbordo da Legnano a Milano e migliorare la qualità della vita di tutti i lavoratori che nella zona di Milano lavorano e producono. Quindi credo che il destino di Legnano sia essere legato alla grande metropoli e non passare a essere un comune di una zona quasi montana, vorrei dire. E comunque la nostra tradizione è una tradizione legata molto di più verso Milano che verso il Varesotto.
Dunque, Legnano si colloca in una posizione secondo me strategica perché è sull'asse Milano, Expo, Legnano, Malpensa, Varese, e in una posizione di questo tipo in cui è un po' ponte anche fra la provincia di Milano, la città metropolitana, come vogliamo chiamarla, e la provincia di Varese, la chiamo così, credo che debba e possa avere un ruolo significativo, diventando più attrattiva di quanto non lo sia già, nel senso che Legnano ha delle ottime premesse per poter diventare anche un fulcro del nostro territorio e poter allargare in qualche modo le dimensioni della città metropolitana. Per diventare più attrattiva, è già attrattiva, in fondo Legnano è una città in cui si vive bene, è una città che ha dei grossi valori, ha questo valore della vocazione imprenditoriale, ha un valore che è anche legato alla cultura, all'arte del suo territorio, ha anche un valore che può essere sicuramente implementato, che è quello ambientale. E quindi credo che ci possano essere degli slanci di sviluppo per renderla ancora più attrattiva, portando per esempio qualche servizio con nuove concezioni dell'abitare che possa avvicinarla sempre di più al nuovo polo che si stabilizzerà nell'area Expo.
Grazie ancora.
Città metropolitana è un problema. Trasporti, strutture scolastiche, viabilità, formazione. Il bilancio della città metropolitana a malapena salva queste cose qua, quindi bisogna dircela chiara. Il referendum, che poi sapete ha bloccato le province, va rivista per forza la legge del Rio. Questo è un problema politico nazionale. Soltanto con uno sguardo di questo genere si può poi andare avanti a ragionare, però si può dire questo, che lo sforzo che abbiamo fatto, direi con centinaio di sottoscritto che eravamo presenti in città metropolitana quando è nata, abbiamo tentato di valorizzare l'area omogenea dell'Alto Milanese, che c'è, è una delle aree assunte come sperimentazione, almeno questo è un fiore all'occhiello di quello grande o piccolo sforzo che si è fatto di operare nel concreto perché l'Alto Milanese possa diventare un paradigma di quello che potrebbe essere la città metropolitana, che è fatta di 134 comuni e che sono stati divisi in 5-6 aree omogenee. Quindi è chiaro che dobbiamo avere uno sguardo molto attento che va al di là dell'aspetto della città, che comunque Legnano ha un suo peso specifico dentro l'area omogenea con gli altri comuni.
Grazie. Io per esperienza anche personale, avendo fatto per 10 anni il consigliere provinciale, posso dire una cosa, che hanno eliminato un ente, la provincia, dicendo che era un ente inutile. Invece secondo me era un ente importante perché era un ente intermedio tra il comune, quindi le località comunali, la regione e lo Stato centralista. E aveva delle sue funzioni e aveva delle sue competenze ben precise, aveva un proprio bilancio. Sono state create, sono state abolite le province e create le città metropolitane. Milano è diventata una città metropolitana, però a Milano, se noi guardiamo le città metropolitane europee che ci sono, non è una città metropolitana, è troppo piccola per essere una città metropolitana e ha un concetto, una mentalità molto egocentrica. Voi state vedendo anche lo sviluppo che viene fatto su Expo e su altre aree, stanno portando con la Brexit in Italia alcune opportunità, però sono tutte per Milano. Milano dovrebbe perdere quel concetto di città egocentrica e diventare città metropolitana. Quindi tutti i servizi, quindi un ragionamento di viabilità, trasporti, un ragionamento di scuole o quant'altro, non deve essere diviso tra le varie aree omogenee che si sono create, ma devono avere un'unica funzione. Questi sono gli elementi fondamentali, poi ogni comune deve avere logicamente la propria autonomia. Però non possiamo fare un discorso di trasporti per Milano e un discorso di trasporti per i comuni limitrofi a Milano che fanno parte della città metropolitana. Quindi è un concetto completamente sbagliato. Poi per quanto...
Innanzitutto bisogna partire da questo concetto che, visto anche l'esperienza che ho fatto con il collega Guidi, oramai sono i territori che si fanno concorrenza, i territori quando si parla non si parla solo dei territori dell'Alto Milanese, sono territori importanti come sono quelli della città metropolitana, pensiamo a Lisbona, pensiamo in Europa ad altre realtà che hanno veramente fatto, hanno cominciato prima di noi 15 anni fa, io credo molto nella città metropolitana. Che cosa bisogna fare? Ha ragione Fratus quando dice la città metropolitana non sarà tale fino a quando Milano non sarà divisa in quartieri, arrondissement, credo che si dica, professoressa, ho detto giusto, cioè in municipalità, come a Parigi ci sono 17, 27, non mi ricordo più quante sono, sindaci con un sindaco di riferimento, e anche qui dovrà essere così, fino a quando Milano non avrà il coraggio di fare questa scelta, la città metropolitana non si realizzerà. Ma venendo alla domanda specifica, che cosa farei io? Allora, io credo moltissimo nelle zone omogenee, le 7 zone omogenee, credo moltissimo. La zona omogenea Alto Milanese che io e Guidi abbiamo fortemente voluto nel mandato che abbiamo avuto, si adatte ovviamente. Ecco, la zona omogenea è il cuore pulsante, le zone omogenee sono il cuore pulsante della città metropolitana, perché ogni zona omogenea ha una sua specificità, la nostra ha una specificità e porta ricchezza alla città metropolitana, altre zone hanno altre specificità. Allora io, lo dico un po' brutalmente, romperò le scatole fino al primo giorno perché finalmente le zone omogenee diventino attive. Oggi come oggi non sono attive, non hanno regolamento, non hanno deleghe, abbiamo tenuto con fatica con...
A questo punto partiamo con l'ultima domanda. Volevo comunicare ai presenti che abbiamo raccolto le domande che verranno sottoposte ai candidati sindaci, quindi di fermarsi, come si dice, previsione stop e per voto. Grazie. Allora invece per quanto riguarda l'ultima, Legnano ha un gran numero di appartamenti vuoti, sia nuovi sia usati. Nello stesso tempo molti cantieri sono attivi. Da un lato si crea lavoro, dall'altro molti risparmiatori, soprattutto coloro che hanno investito tutto nella casa, subiscono pesanti perdite del valore del loro risparmio a causa dell'eccessiva offerta di immobili. Il viale Cadorna, una delle vie d'ingresso della città, è dominata da un cantiere con eco mostro ormai abbandonato e decrepito. Rivolgo a voi, qual è la vostra posizione da futuro sindaco di Legnano nei confronti dell'edilizia e del diritto alla casa? Parte Juan Pablo Cruz. Grazie.
Noi nel nostro programma abbiamo inserito un principio che è quello del consumo zero di suolo, cioè ciò che è stato edificato in questo momento non può essere incrementato sostanzialmente. Legnano non può sopportare altro consumo di suolo vergine per nuova edilizia. L'edilizia deve essere in qualche maniera agevolata, agevolando le ristrutturazioni in senso di risparmio energetico, in senso ecologico, con gli interventi che devono essere fatti sulle case che devono essere ristrutturate. Non possiamo pensare di andare avanti ad occupare suolo e a sfruttare suolo. Per cui è il momento di fermarsi e di ristabilire delle regole all'interno del mercato, nel senso che io credo che sì, c'è stata una salutazione all'interno del mercato immobiliare, però il grosso problema in questo momento è in mano ai costruttori, e lasciatemelo dire, mi interessa relativamente, veramente molto relativamente, nel senso che ci sono state persone che negli anni scorsi, negli anni passati hanno speculato grazie a piani regolatori che gliel'hanno permesso, a questo punto hanno in mano delle case sfitte, si può pensare anche, la Regione Lombardia potrebbe pensare anche di acquistarle a prezzo calmierato per darle come case popolari per le case di chi non, per i giovani che non riescono a trovare alloggio. Cioè, io credo che non si possa pensare di andare avanti a costruire in eterno, il suolo è una risorsa limitata, noi siamo per una cosa in tutti i campi, quindi così siamo contrari a occupare suolo con le piste ippiche, siamo contrari a occupare suolo con i biogas, con le centrali biogas, siamo contrari a occupare suolo con tutto ciò che non permette uno sviluppo naturalistico della città.
Dunque è vero, il territorio di Legnano ha negli ultimi anni acquisito questa caratteristica, no? Da un lato di avere tantissime aree dismesse che dovranno essere riqualificate e che costituiscono un problema importante di non facile risoluzione e gestione. Dall'altra parte tante nuove costruzioni che sono rimaste inutilizzate. Che cosa si può fare? Il nostro pensiero è quello che in qualche modo si possano incentivare gli operatori di settore ad andare nella direzione di nuove concezioni dell'abitare, ossia esempi di co-housing o fondamentale anche housing sociale. Mi soffermo un attimino su questo discorso dell'housing sociale. In qualche modo si devono dare delle risposte a tante situazioni di nuove povertà oppure di situazioni di precarie per vari motivi, per persone tra l'altro di ogni fascia d'età. Contemporaneamente penso a queste concezioni abitative che sono diffuse tanto nel nord Europa che si stanno diffondendo anche in Italia, che sono le concezioni del co-housing. Il co-housing è sostanzialmente una microcittà dentro la città, ossia un ambiente dotato di servizi facilmente accessibili, servizi che devono essere condivisi dagli abitanti. Residenze che vengono addirittura progettate e condivise con quelli che saranno i fruitori e che godono di servizi che vengono condivisi ma che servono anche per creare dei rapporti di miglior vicinato.
Faccio una battuta, io sono da una visione liberale democratica, sono sicuramente contrario all'esproprio proletario. Le case sono di proprietà, saranno tante, poche, sfitte o non sfitte, bisogna saper coniugare gli interessi di chi ci ha messo i soldi per costruirle e le persone che hanno dei bisogni. Non si può fare bianco e nero, in questo contesto bisogna avere il coraggio di far incontrare le esigenze, i bisogni con le realtà presenti. Il comune deve partecipare facendo il facilitatore di queste operazioni, ma molto concreto, ogni bisogno si affronta, perché fare i ragionamenti di massa su questo problema qui credo che non serva a nessuno. E una riflessione seria che condivido è quella del consumo di suolo. Sì, effettivamente, tenuto conto che quello che si costruisce oggi magari è stato deciso qualche anno fa e quindi in una visione lungimirante bisognerebbe che chi arriva a fare il sindaco si faccia un riesame, quindi un adeguato monitoraggio del territorio, individuando magari quelle realtà dismesse che hanno bisogno di essere riqualificate e magari concentrando dei finanziamenti in quello che esiste già.
Allora, per quanto riguarda la programmazione e la progettazione della nostra città, io credo che oggi si si debba lavorare sul riordine del costruito. Cioè, oggi noi dobbiamo intervenire su quello che è costruito, sul nuovo. C'è un piano di governo del territorio appena approvato, che seguirà le sue regole, bello brutto che sia, però c'è uno strumento urbanistico e bisogna seguire quello. Io credo invece che bisogna lavorare appunto sul costruito, su quello che c'è oggi, riqualificare e dare le possibilità a chi ne ha la voglia di riqualificare quello che c'è. Guardate che si può, in questo sistema si può entrare nel mondo della riqualificazione con risparmi energetici, con migliorie, con un diverso anche ambito di quello che può diventare il quartiere in cui si pongono queste ristrutturazioni. Aree nuove, tutti dicono niente consumo del territorio, però è anche vero, e qui dobbiamo conciliare quelle che sono le necessità, ci sono delle case sfitte e c'è una richiesta di housing sociale, c'è una richiesta di abitazione per i giovani, per le nuove coppie, c'è una richiesta di abitazione per gli anziani, c'è una richiesta di abitazione per tutta una categoria di persone che per loro la casa non è né un investimento, come è stato fatto per alcuni, né il loro diritto, perché tutti abbiamo diritto a una casa. Ecco, bisogna creare queste opportunità, avendo, si dice, questo numero di case sfitte, riuscire, o di appartamenti sfitti, riuscire a creare tra le proprietà e tra le esigenze che sono molte quelle che vi ho elencato, un certo tipo di rapporto che possa soddisfare l'investimento fatto da qualcuno e le necessità e le esigenze che oggi abbiamo sul territorio.
Diciamo che la situazione è dovuta a un semplice motivo, che negli anni passati c'è stata grande speculazione edilizia e questo è sotto gli occhi di tutti, inutile che ce la nascondiamo. E grande speculazione edilizia, per cui 5 anni fa noi abbiamo pensato al consumo zero, punto, e continuiamo a pensare consumo zero, anzi dirò di più, ricordo a tutti, e questo ce ne facciamo un po' di vanto, si deve sapere che il parco Alto Milanese raddoppierà la propria superficie, perché 170, vedo l'assessore, fammi segno se sbaglio, 170 ettari, quindi tutto il verde che è rimasto legnato sostanzialmente entreranno a far parte del parco Alto Milanese, e questa non è cosa di poco conto, questo è per dire qual è la nostra visione. Ma veniamo al problema, tante case sfitte e tanta gente che c'ha gli sfratti, tanta gente che non riesce a comprare la casa perché non c'ha il papà che gli firma la fideiussione e magari non ha uno stipendio adeguato, che fare? È un bel problema. Qualche tentativo l'abbiamo fatto, ma si può migliorare, e cioè garantire, il comune garantisce ai proprietari che decidono di mettere in affitto il proprio appartamento, garantisce determinate. Potrà essere migliorato? Sì, probabilmente sì, ma e io ovviamente non posso che essere d'accordo.
I giovani sono in strada, però ricordiamoci che non tutti i giovani causano problematiche o spaccano le cose. Ci sono molti giovani che commettono questi atti, ma perché vi sono dei problemi alla base, quindi all'interno della propria famiglia. Qui si parla dell'educazione, che è ancora ad oggi molto importante, si parla dell'educazione civica che noi puntiamo a ristabilire all'interno delle scuole, alle scuole del comune. I giovani di oggi sono in giro per strada, è vero, molti sono in giro, connessi alla rete spesso e volentieri, e c'è un po' quello che è un distacco dalla realtà. Quello che faremo è lo spazio incontro, a Canazza oggi è aperto 2 giorni a settimana, quindi quello che sarebbe, ma per attività relative... Perfetto, allora mi hanno dato un'informazione sbagliata. In ogni caso, ma
Ma io sono prontissimo al dialogo e al confronto, signori, non vi dovete agitare, perché io sono favorevolissimo con tutti, anche ad imparare cose nuove se è necessario, quindi vi ringrazio per l'ordine. In ogni caso, per quanto riguarda gli spazi incontri, probabilmente potremmo anche inserire nuovi corsi che sono più interessanti anche per andare a prendere anche altre categorie, ricordo i corsi di chitarra, di piano, eccetera. Questi sì sono corsi, però l'affluenza, signora Presidente, chiedo scusa, l'affluenza a questi corsi è molta o è poca da parte dei giovani? L'affluenza a questi corsi è molta? Sì, ecco, certo, era per creare un dialogo, perché ormai ho visto che la consuetudine è questa.
Comunque molta.
Prego?
Comunque molta.
Perfetto, e siamo sempre più contenti, certamente. In ogni caso, abbiamo detto prima, nelle precedenti domande, qui c'è la clac della sinistra, allora, abbiamo creato il Legnano Lab. Ok, vi ringrazio, grazie.
Più poi si arrampicano sul navale di
la nostra lista si chiama Legnano in Comune, con un riferimento molto forte ai beni comuni. Questo è dove siamo adesso, a mio parere, è un bene comune, così come l'aria, l'acqua e tante altre cose, come lo spazio incontro di bene comune. Io credo che il problema non è quello degli animatori di strada, ma quello di portare all'interno del quartiere, del quartiere Canazza, per esempio, tutta una serie di strutture, che sono di strutture che servono per aggregare le persone, non solo i giovani, le persone. Guardate, io dei ragionamenti sui giovani che spaccano, che rompono, veramente non ne posso. Io credo che noi abbiamo delle generazioni di persone eccezionali che per lavorare per stare a questo mondo che noi gli abbiamo lasciato devono fare i salti mortali. Io tolgo tanto di cappello ai giovani di oggi, perché è molto più difficile e duro vivere oggi che 50 anni fa o che 40 anni fa. Quindi credo che all'interno di questo quartiere la nostra proposta è questa: portiamoci un teatro, c'è già uno spazio, portiamoci un teatro, un cinema, una biblioteca, uno spazio culturale, facciamo attività in modo che non solo i giovani, ma tutti i cittadini si sentano parte di una comunità, cittadini residenti, cittadini migranti, perché credo che noi dobbiamo guardare al mondo con le braccia aperte, costruire ponti e non muri, e questa qua è la nostra politica, lanciamo ponti.
Raccolgo quanto ha detto il signor Turri a proposito dei giovani, non posso che confermare questo. Lavoro in mezzo ai giovani, ho questa fortuna di vivere la mia vita professionale in un ambiente fantastico che è l'ambiente dei giovani, e devo lanciare anche un segnale di ottimismo per quello che vedo io, perché abbiamo dei giovani che sono davvero una grande risorsa. Tuttavia esistono tanti disagi, tanti modi per così manifestare problematiche che vanno dalle solitudini, che vanno dai problemi di scarsa inclusività. Io credo invece nell'inclusività, credo nell'aggregazione e credo che una risposta a tutto questo possa essere anche la cultura. Una cultura che però avvicini, non una cultura di nicchia che sia riservata a pochi. Credo anche che ci debbano essere degli spazi idonei perché le persone possano sentirsi attratte dal messaggio culturale, attratte dal confronto, che possano sentirsi anche meno sole grazie alle persone che possono portare questo tipo di discorso. L'altra cosa in cui credo molto come valore educativo e valore di contrasto al disagio è la forza del volontariato. Del volontariato come partecipazione, come invito ai giovani e ai meno giovani ad entrare a far parte della società per un confronto con quelle che sono le problematiche vere e le fasce più deboli. Avvicinare anche i giovani al volontariato significa occupare il loro spazio, dare significato al loro tempo, impegnarli in qualche cosa che gratifica perché si dà all'altro, ma anche perché arricchisce se stessi. È molto quello che anche i giovanissimi guadagnano in questo senso.
Partiamo dall'altro candidato sindaco, la domanda è: il bene che la giunta uscente abbia promosso nel corso della sua amministrazione degli aspetti positivi che lei dovesse essere eletto, si impegnerebbe a portare avanti?
Non ho capito la domanda.
Non ho capito, continuo a parlare poi.
Io mi sono candidato a sindaco perché logicamente non condivido l'operato di questa amministrazione, ma questo non vuol dire che se dovessi diventare sindaco tutto ciò che è stato fatto deve essere eliminato, tolto o quant'altro, perché è stato fatto da un'amministrazione che abbia un colore diverso politicamente dal mio o altro. No, ci sono delle cose in tutte le amministrazioni, ci sono delle cose positive e devono proseguire, bisogna migliorarle. Ci sono delle cose che non, secondo il mio aspetto, secondo il mio concetto di città di Legnano non funzionano, si cambieranno, si vedrà. Però dire che un'amministrazione, indipendentemente, oggi abbiamo un'amministrazione centinaia, indipendentemente da quello, dire che un'amministrazione abbia fatto tutto male, abbia fatto quant'altro, no. Ci sono degli aspetti positivi e si devono proseguire. E poi personalmente ho sempre fiducia nelle persone e credo, come tutti e chiunque diventerà sindaco, cioè lavori sempre con il concetto e l'obiettivo di fare bene per la propria città. Poi è logico, siamo soggetti a critiche, siamo soggetti del cittadino e degli avversari politici, però questo fa parte di quello che è, scusate il termine, il gioco dell'amministrare. Non votare la giunta centinaio.
E io cosa devo rispondere? Allora, non votate Frattus, sicuramente. Però al di là di quello, io penso che adesso a parte le battute che ci fanno anche un po' alleggerire queste serate, che sono comunque, hanno sempre una loro intrinseca, come dire, attenzione. Ecco. Beh, io dico che la cosa più stupida che può fare un politico, qualsiasi, di questi, è quella di screditare quello che hanno fatto gli altri. Cosa più stupida. Perché non c'è nessuno, e dal mio punto di vista non c'è nessun politico lungimirante che può pensare di bastare se stesso. E quindi come è una cretineria pensare che tutti gli altri possano fare tutto bene o tutto male. Io per esempio sono riconoscente alle altre giunte, e l'ho detto anche in alcune situazioni, perché hanno fatto delle cose, per esempio, no? E che io ho continuato. Ma questo cosa vuol dire? Che la mia giunta è stata meno brava delle altre? Assolutamente no, forse è stata più intelligente perché ha colto le opportunità che gli sono state date dagli altri. E quindi concludo qua. Non ho altro da aggiungere perché la domanda evidentemente non è per io, ho fatto benissimo e rifarò tutto quello che ho fatto, migliorando ovviamente.
Grazie, Andrea Grattarola.
Non condividiamo l'operato della Giunta Centinaio, anche se c'è una cosa che ci piace molto, che è il Consiglio Comunale dei Giovani. Questa è stata veramente una bella cosa che abbiamo anche inserito all'interno anche del nostro programma elettorale. Questo consente ai giovani di entrare nelle istituzioni fin da piccoli e gli consente di iniziare a macchinare come funziona la macchina comunale, che è una cosa indispensabile. Noi su questo punto andremo, quindi garantisce più partecipazione fin da piccoli. A questo punto mancava una cosa però, mancava il baby sindaco, cioè che è una delle figure, te la sei dimenticata questa. mancava il baby sindaco e noi punteremo ad introdurre anche questa nuova figura per dare sempre più, per dare la voglia ai giovani di partecipare e di entrare all'interno dell'istituzione come consiglio comunale importantissimo. Grazie. Ma sono questo vociferio vuol dire che sono amato, giusto? Alleggeriamo, signori.
Io devo ringraziare la giunta di centrodestra Corti, che sotto pressione della sinistra, sotto pressione forte pressione della sinistra, ha realizzato il centro incontro Canazza e il centro Il Salice a Mazzafame. E qui abbiamo portato a casa questo risultato. Poi purtroppo in 20 anni hanno fatto molto di peggio, nel senso che hanno trasformato Legnano come non avremmo mai voluto vederla, nel senso che hanno cementificato a più non posso una città, riducendo il fiume Olona a un canale e nient'altro, per cui vi ringrazio da una parte e dall'altra parte ringrazio Centinaio per aver proseguito nell'incrementare le attività dei centri sociali che avevamo pensato per i quartieri periferici, per aver bloccato una speculazione edilizia che per 20 anni aveva realmente devastato la città. Avremmo fatto diverso, certo, avremmo fatto totalmente diverso sia dalla giunta Corti che dalla giunta Centinaio, ed è questo il motivo per cui ci presentiamo.
Perfetto, ok. Partiamo
Beh, naturalmente c'è del buono, c'è ciò che piace, c'è ciò che non piace nell'operato di una giunta, ma credo di qualsiasi giunta. Noi non abbiamo dei preconcetti su quello che può aver fatto l'uno piuttosto che l'altro. Noi guardiamo alla bontà delle idee e così anche per smentire magari un'idea falsa che è stata lanciata. Noi non siamo contro i partiti, noi siamo un'alternativa diversa. Io sono convinta davvero che alle persone si possa dare una pluralità di scelte. Quella del polo civico è una scelta fra le tante, ma non c'è nessuna contrarietà a chi invece sceglie la vita e l'ideologia del partito. Vorrei citare alcune cose che mi sono piaciute dell'operato dell'attuale giunta. I lavori che sono stati fatti nelle scuole comunali, per esempio, molte scuole avevano bisogno di una riqualificazione, questo è stato un bene per tutti, perché, soprattutto per i bambini, perché la prima condizione per il benessere nella vita scolastica è proprio quello di un ambiente decoroso in cui vivere le proprie ore di scuola. L'altra, la sistemazione del nostro parco, è bellissimo, l'area che è stata creata anche intorno al castello credo che lo abbia assolutamente valorizzato. Il teatro è una ricchezza per la città, mi riaggancio un po' al discorso culturale, credo che debba però anche vivere in modo diverso.
Sì, come ben ha riconosciuto il sindaco Centinaio, la conclusione e la realizzazione di certi lavori sono legati a progetti che vengono da lontano e quindi tutte le giunte che arriveranno sono sempre giunte che portano a compimento lavori fatti o progettati da altri. Quindi paradossalmente destra, sinistra, centro, periferie, Di fatto è un processo complesso nell'amministrazione comunale. Non basta 5 anni per vedere realizzati i progetti. Io credo che dobbiamo essere proprio attenti a questo aspetto, perché quando si arriva a conoscere la macchina comunale non bisogna fare quel piccolo difetto che ogni tanto si determina, quello di prendere e rovesciare l'amministrazione come se fosse un calzino. Questo credo che sia un errore grave, perché si blocca l'attività amministrativa della città. Io, questa è una parte di critica che faccio all'attuale amministrazione, è che in certi ambiti
hanno voluto radicalmente affrontare il problema rovesciandolo come un calzino e ha fermato per parecchio tempo l'attività amministrativa, compresa la macchina comunale. La macchina comunale, guardate, è una macchina complessa che ha bisogno di essere oliata, non bloccata, perché quando si ferma un ingranaggio si ferma tutta la macchina. Dall'altra parte, l'aspetto positivo, riconosco che la valorizzazione del volontariato, del terzo settore, di tutto quello che comporta la vita del volontariato, compreso anche quei mondi difficili come quelli della disabilità e della fragilità, credo che questo sia stato un'attenzione sociale che andrebbe sicuramente portata in avanti.
All'appello da parte di tutti i candidati, visto che abbiamo tutti. Partiamo con il appello di un minuto ai nostri elettori.
Direi che meno di un minuto, accetto quello assolutamente il consiglio che ha dato Guidi, 5 anni non bastano per comportare a termine un progetto, per cui
uno dei principi del Movimento 5 Stelle, quello più importante, è quello che i cittadini possano entrare all'interno delle istituzioni. Chi sono i cittadini? I cittadini sono persone come tutti voi, quindi me compreso, persone che non hanno esperienza all'interno della politica, ma ciò non significa che sono persone poco sveglie. Significa che sono persone in grado di poter imparare e prendere delle scelte imparziali, perché sono sconnesse da ogni tipo di settore, parlo dell'associazionismo, dall'industria, da qualsiasi settore che possa in qualche modo influenzare le scelte delle amministrazioni di questa città. Quindi con noi al governo di questa città ci saranno delle scelte completamente indipendenti, fatte solo ed esclusivamente a beneficio della collettività intera. Questo è quello che vi posso promettere, sicuramente questo succederà. Grazie.
Sì, credo che voi abbiate capito che il nostro riferimento, la nostra barra, la Costituzione italiana, sono i diritti, e quindi vi leggo una frase di Piero Calamandrei relativa alla Costituzione, che dice: la Costituzione deve essere considerata non come una legge morta, deve essere considerata ed è come un programma politico. La Costituzione contiene in sé un programma politico concordato, diventato legge, che è obbligo a realizzare. Ecco, noi ci siamo basati su questo programma politico, che è un programma politico uscito dalla lotta di liberazione. Abbiamo articolato un programma fortemente legato alla Costituzione, abbiamo uno slogan: c'è bisogno di sinistra, c'è bisogno di Costituzione, c'è bisogno di beni comuni. Se credete che debba tornare in qualche maniera questo senso di comunità e questo senso del diritto, dell'affermare, di realizzare i diritti, sapete perché sindaco votare.
Grazie molto.
Se come me pensate che la forza delle competenze, svincolata dai simboli tradizionali di una politica oggi in crisi, possa mettersi al servizio della città, se pensate che a una città facile e contemporaneamente intelligente, che metta il cittadino al centro, se pensate che ci possa essere un punto di convergenza delle idee da qualunque parte vengano, allora potete scegliere il Polo Civico Legnano al Centro, Movimento per Legnano.
Grazie molte.
Con me ci sono due liste, una, come avete sentito, Alternativa Popolare, espressione di un partito, l'altra Giovani Popolari. E questo è già il successo di questo percorso che stiamo facendo, un gruppo di giovani con un gruppo di adulti che si stanno dando da fare per la città, e proprio in funzione di questa concretezza, dove mettiamo in evidenza la centralità della famiglia, dove vogliamo creare lavoro, favorire, facilitare il lavoro, creare una città bella che vive e che ogni negozio sia luce della città, cercate di fare la vostra parte e magari sceglieteci.
Ma io credo che per amministrare una città come Legnano non sia semplice, quindi abbia bisogno di conoscenza di tutte quelle che sono le dinamiche per amministrare una città. Noi abbiamo un programma, abbiamo degli obiettivi ben concreti, un programma, questi obiettivi sono fattibili e si possono realizzare. Io con voi, con i cittadini legnanesi, voglio costruire una Legnano del futuro, una Legnano libera di fare cultura, una Legnano libera di lavorare con meno burocrazia, una Legnano in cui ci si sente sicuri e che quindi ci si possa riappropriare delle nostre strade, delle nostre, quindi della nostra città. Ecco, io in questo insieme a voi, insieme alla forze politiche che mi sostengono e alle due liste civiche, voglio realizzare per Legnano. Grazie.
Da qui. Sì, prima di salutarci volevo ricordare al pubblico che la prossima data per il confronto dei sindaci, dei candidati sindaci, si terrà mercoledì 17 al circolone di... domani organizzato dalla Wildman allo spazio incontro. Ok, no, ci tenevo a precisare che Legnano ha bisogno di confronto e allora a questo punto vi ringrazio, grazie della pazienza e della correttezza che abbiamo avuto sia ai candidati sia al pubblico. Grazie.